Buonasera. Buonasera. Grazie per essere qui. Questa sera abbiamo fra di noi, con noi, il professore Marco Giano, Università Statale di Milano, che è professore di storia e dottrina politica con me, che ci parla democrazia e conflitto, il repubblicanesimo. Tenete conto che questo di cui si parla questa sera, questa stagione, è una delle più influenti, cioè importanti linee di pensiero politico della storia occidentale, che noi abbiamo quasi perduto. Ma ci sono stati secoli e secoli e secoli in cui la parola democrazia non significava niente o quasi, e invece tutti capivano che cosa volesse dire la parola repubblica. Non è la stessa cosa, ma in ogni caso è più lunga la storia del repubblicanesimo, è più di conoscere le interruzioni la storia del repubblicanesimo che non la storia della democrazia. Detto questo, ringraziamo ancora il professor Marco Giano di essere qui con noi, e diamo subito la parola. Dovrebbe funzionare anche questo, purché acceso.
Bene, ringrazio il professor Carlo Galli per avermi invitato, ringrazio l'Istituto Gramsci dell'Emilia Romagna della sua ospitalità. Il titolo che è stato assegnato alla mia relazione, nel titolo compaiono tre parole: democrazia, conflitto, repubblicanesimo. Nel tentativo di chiarire questi tre concetti, il mio contributo alla discussione sarà diviso in tre parti. Nella prima parte cercherò di delineare rapidamente che cos'è il repubblicanesimo classico e mi soffermerò in particolare su quelle famiglie di teorie repubblicane che attribuiscono una particolare importanza al conflitto politico. Nella seconda parte mi concentrerò sul repubblicanesimo contemporaneo e prenderò in esame il lavoro che è stato al centro del dibattito degli ultimi 10 anni, il libro Il repubblicanesimo, una teoria della libertà e del governo di Philip Pettit. Analizzerò il modo in cui Pettit presenta il concetto di libertà al cuore del repubblicanesimo, quella che chiama libertà come assenza di dominazione, e la nozione di democrazia da lui proposta, quell'idea di contestatory democracy, la democrazia contestativa, secondo la quale centrale per la democrazia non è soltanto il momento del consenso, ma anche quello della contestazione, del conflitto. Nella terza parte del mio contributo mi concentrerò sulle crisi contemporanee della democrazia. Autori diversi hanno parlato di post-democrazia, di democrazie senza democrazia, del passaggio da cittadini a sudditi, che caratterizzerebbe la regressione politica in corso nelle cosiddette democrazie del benessere. Interrogandomi su questa crisi, ed in particolare sulla prepotente affermazione di oligarchie della più diversa natura che svuotano dall'interno le istituzioni democratiche, mi chiederò quali contributi possa offrire il repubblicanesimo contemporaneo ed il suo elogio del conflitto e della contestazione al ripensamento della democrazia. Vengo dunque alla prima parte. Negli ultimi 3 decenni, nell'ambito della storia del pensiero politico e della storia della filosofia politica, abbiamo assistito all'emergere di un nuovo paradigma storiografico, o se volete alla nascita di una nuova tradizione di pensiero. La nascita di quella che alcuni chiamano l'umanesimo civico e, con altre espressioni, il repubblicanesimo classico. se si vuole rintracciare un'opera che ha segnato, per così dire, la nascita della tradizione repubblicana, dobbiamo senza dubbio far riferimento al momento machiavelliano di John Pocock, che è stato pubblicato qui a Bologna dal Mulino ormai molti anni fa. Il sottotitolo dell'opera recitava «Il pensiero politico fiorentino e la tradizione repubblicana atlantica». Per John Pocock, questo neozelandese che ha insegnato per molti anni a Baltimora, a John Hopkins, per Pocock era possibile rintracciare un filo rosso, una continuità teorica tra le elaborazioni dell'umanesimo fiorentino ed in particolare di Machiavelli, le teorizzazioni inglesi degli anni dell'interregno e più in specifico Harrington e le riflessioni dell'illuminismo scozzese dei rivoluzionari americani. Da allora la tradizione repubblicana ha trovato posto tra gli oggetti di studio accanto a tradizioni più venerabili e conosciute come il giusnaturalismo, il costituzionalismo, il liberalismo. E di repubbliche, di teorie repubblicane, si sono venuti occupando non solo gli storici del pensiero politico, dei linguaggi politici, ma anche i filosofi politici, i filosofi del diritto, nei loro tentativi di costruire teorie normative all'altezza del presente. Negli ultimi due decenni, a dire il vero, anche a seguito di una straordinaria fioritura di studi sulla tradizione repubblicana, e qui mi limito a ricordare quelli di Quentin Skinner, tradotti in italiano ancora una volta dal Mulino e anche da Einaudi a Torino, ecco, negli ultimi due decenni, a seguito di una straordinaria fioritura di studi sulla tradizione repubblicana, non sono mancate in ambito storiografico le controversie interpretative su che cosa caratterizzi la tradizione repubblicana e che cosa consente di distinguere da altre tradizioni. Si è discusso, in particolare, su quali eredità filosofiche e politiche siano confluite nella tradizione repubblicana, se prevalentemente l'eredità greca o quella romana, su quali termini e concetti siano propri del linguaggio repubblicano lo rendano riconoscibile da altri linguaggi politici, sul giudizio complessivo da portare su tale patrimonio concettuale, da considerare nel suo insieme come sostanzialmente antimoderno, così sostiene Pocock, o come un retroterra di idee di grande interesse che può essere ripensato e riproposto nei dibattiti filosofico-politici contemporanei. Vita attiva, vivere civile, virtù, corruzione erano, a giudizio di John Pocock, i termini chiavi del lessico repubblicano, da lui ripresentato come una riformulazione originale di nozioni di matrice aristotelica e di provenienza polibiana. Quentin Skinner, invece, ha insistito sul fatto che il lessico dell'umanesimo civile della tradizione repubblicana doveva molto non alla cultura greca ma alla cultura romana, a filosofi come Cicerone, a storici come Sallustio e Livio, e ha visto al cuore della tradizione repubblicana un originale tentativo di pensare la libertà, quel tentativo di individuare un nesso inscindibile tra libertà individuale e libertà collettiva, che a giudizio di Skinner può essere riformulato con profitto nelle discussioni contemporanee sul futuro della libertà e della democrazia. Nel corso degli anni 80 e 90 la storiografia ha posto al centro dell'attenzione singoli momenti della tradizione repubblicana fino ad allora poco esplorati, con il risultato che si è delineato un quadro molto più articolato, molto più variegato di quanto ci si potesse attendere. L'attenzione alle singole configurazioni storiche della tradizione repubblicana, ginevrina, scozzese, alcuni momenti catalana e non soltanto, olandese, non soltanto i momenti classici italiani e inglesi, dicevo, l'attenzione alle singole configurazioni storiche della tradizione repubblicana ha portato alla luce l'esistenza di una pluralità di modi di declinare l'eredità dell'umanesimo civico di Machiavelli. È sembrato a un certo punto che non si potesse più parlare di repubblicanesimo, ma di differenti repubblicanesimi al plurale. Di conseguenza è apparso inevitabile chiedersi o interrogarsi sul nucleo concettuale minimo necessario per parlare di teoria repubblicana, per riconoscere l'esistenza di teorie repubblicane, per poter parlare sensatamente di repubblicanesimo. Tale nucleo concettuale minimo sembra essere composto di vari elementi, elementi istituzionali, direi, ed elementi di valore. In primo luogo vediamo gli elementi istituzionali. Possiamo dire che i pensatori repubblicani si caratterizzano per una presa di posizione in negativo, di carattere negativo. Sono tutti pensatori critici dell'istituto della monarchia. Il repubblicanesimo si caratterizza, in primo luogo, per una critica severa dei governi monarchici e della vita politica che è possibile sotto un monarca. I pensatori repubblicani contrappongono alla monarchia, che tende facilmente a trasformarsi in tirannide, l'ideale della Repubblica, che si declinano da un punto di vista istituzionale in una molteplicità dei modi, a seconda dei modelli antichi e moderni da essi pregiati. Sparta, Atene, pur con le loro differenze, l'antico Israele, soprattutto la Roma repubblicana, interpretata come modello di governo misto, quasi perfetto, si confrontano nell'immaginazione repubblicana, immaginazione che peraltro si misura continuamente anche con i modelli moderni. Venezia in primo luogo, ma anche Ginevra, la Confederazione Svizzera e da un certo momento in poi la Repubblica dei Paesi Bassi, delle Province Unite. I repubblicani, i pensatori che noi chiamiamo repubblicani, argomentano questa loro preferenza per la forma di governo repubblicana mettendo in campo una serie di valori, o meglio una serie di interpretazioni di valori, che ruotano attorno a due centri. Da un lato la vita civile, la vita attiva che si esplica nello spazio pubblico, la virtù intesa in senso politico, non morale. Dall'altra la libertà, meglio, uno specifico modo di intendere la libertà che tende a rifiutare ogni forma di dominazione attuale o potenziale, ogni forma di interferenza e di dipendenza, e che tende a presentare la libertà individuale, la libertà collettiva in un rapporto di continuità necessaria e di implicazione inevitabile. Se volete, virtù e libertà, dunque. Considerazioni di tipo istituzionale, delle caratteristiche da eleggere, dalle caratteristiche delle assemblee da eleggere, alle stesse tecniche elettorali e difesa appassionata di alcuni valori di fondo che rendono significativa l'esistenza umana, si ritrovano fianco a fianco, con diversa distribuzione, negli scritti dei pensatori repubblicani. Scritti di cui merita ricordare una caratteristica. Non si tratta di trattati che partono dalla lex divina per giungere attraverso della considerazione della lex nature a prendere in esame la legge umana e i suoi autori, né di opere complessive che intendono affrontare tutto l'ambito della filosofia pratica di aristotelica memoria, non si tratta nemmeno di sezioni di imprese filosofiche più generali, di carattere sistematico e deduttivo, come voleva essere il decive hobbesiano. Si tratta spesso di scritti che nascono da occasioni contingenti, che sovente hanno pretendono di avere finalità politiche specifiche, scritti redatti per lo più non da studiosi o da docenti di filosofia, ma da persone che sono state impegnate o che in parte lo sono ancora nella lotta politica. Scritti più difficili da sistematizzare, dunque. Dicendo questo, riconoscendo il carattere non strettamente sistematico, non accademico degli scritti della tradizione repubblicana, non si vuole certamente sminuire il patrimonio di scritti della tradizione repubblicana moderna da Machiavelli a Jefferson. Alcuni autori hanno sostenuto, anzi, che essi costituiscono il volto nascosto della filosofia politica moderna, volto che non sostiene e razionalizza i processi di crescita e consolidamento dello Stato moderno, ma esprime piuttosto una critica a questi processi e una progettualità politica per molti versi differente. Se giusnaturalismo e contrattualismo, che rappresentano il volto più conosciuto della filosofia politica moderna, hanno innervato con le loro concettualizzazioni quello che è stato chiamato il progetto politico moderno, le categorie della tradizione repubblicana si muoverebbero in una prospettiva radicalmente diversa. Più di un interprete, a partire dallo stesso John Pocock, ha presentato i concetti fondamentali della tradizione repubblicana moderna come del tutto alternativi a quelli della tradizione giusnaturalistica e contrattualistica, o in altri termini alle categorie del progetto politico moderno, ricorrendo una serie di contrapposizioni come le seguenti. Se giusnaturalisti e contrattualisti si servono del linguaggio dei diritti e del contratto, i teorici repubblicani ricordano il linguaggio della virtù e della corruzione. Se i primi ipotesano all'interno dello Stato dei rapporti verticali di tipo comando-obbedienza, tracciando una precisa linea di demarcazione tra governati e governanti, i secondi, i repubblicani, sono fa scomparire del tutto i rapporti verticali, tendono a non separare governanti e governati e a presentare l'assunzione di responsabilità politica come un impegno che attorno tutti i cittadini devono assumersi. Una delle idee di fondo della tradizione repubblicana è appunto la rotazione delle cariche. Se i primi, cioè i contrattualisti e i giusnaturalisti, tematizzano lo Stato come persona artificiale, danno spazio alla rappresentanza politica, i secondi, cioè i repubblicani, tendono a rifiutare la logica della rappresentanza o a limitarne gli effetti attraverso procedure come le elezioni frequenti o la rotazione delle cariche. Se in qualche modo nel progetto politico moderno è scritta la professionalizzazione della politica, la logica repubblicana rifiuta la professionalizzazione della politica e considera l'attività politica del singolo, la partecipazione alla cosa pubblica, come un suo dovere e come, e in alcuni casi, come la realizzazione della sua natura più profonda. Se contrattualisti e giusnaturalisti vedono nella creazione di un apparato statale di tipo burocratico e nell'esercito permanente delle tappe inevitabili dello sviluppo dello Stato moderno, i repubblicani ripropongono l'ideale della milizia popolare e producono una critica severa degli apparati statali di tipo burocratico nei quali la politica è ridotta ad amministrazione. Ancora, se il progetto politico moderno vede come forma di comunità politica ideale lo Stato centralizzato, lo Stato sovrano che detiene il monopolio della forza su di un ampio territorio, la tradizione repubblicana presenta come forma di comunità politica desiderabile la Repubblica di tipo cittadino, estesa su di un piccolo territorio, oppure la Repubblica federativa, risultato dell'aggregazione di comunità più politiche di più limitate dimensioni. Un addendum. Si tratta ovviamente di contrapposizioni idealtipiche, di modelli ideali, contrapposizione modelli cari agli storici interessati alla lunga durata e soprattutto ai filosofi e ai teorici politici impegnati a discutere dello statuto della modernità, a decostruire le sue teorie paradigmatiche e a rintracciare eventuali tradizioni dimenticate o sconfitte. Nel frattempo, negli stessi anni in cui si tratteggiava, si contrapponeva la tradizione repubblicana alla tradizione contrattualistica e giusnaturalistica moderna, nel frattempo, dicevo, storici sospettosi nei confronti delle grandi narrazioni e attenti ai singoli contesti, hanno condotto due tipi di operazioni. In primo luogo hanno mostrato che le due tradizioni di pensiero, i due linguaggi politici, quello giusnaturalistico-contrattualistico e quello repubblicano, a lungo presentati fra loro come incompatibili, si sono in realtà venuti intersecando, contaminando, sovrapponendo in più di un ambito culturale, in più di un autore. Se ad esempio ci soffermiamo sul 600 inglese, Quentin Skinner ha mostrato come scrittori repubblicani come John Milton e Algernon Sidney si siano serviti non solo del linguaggio dell'umanesimo civico, ma anche del linguaggio dei diritti naturali. Se passiamo a considerare il Settecento e prendiamo in considerazione un autore classico come Rousseau, molti interpreti tendono ormai a presentare Rousseau come un autore che ha inserito sul patrimonio di concettualizzazioni della tradizione del diritto naturale categorie tipiche della tradizione repubblicana, pur a costo di rilevanti tensioni teoriche. Questa era la prima operazione che è stata fatta, mostrare come alcuni autori tra 6 e 700 utilizzavano entrambi i linguaggi. Una seconda operazione che è stata fatta è stata, partendo dal riconoscimento che tra la fine del 400 e la fine del 700 è possibile individuare teorie politiche repubblicane sensibilmente diverse le une dalle altre, parecchi studiosi hanno proposto di ragionare in chiave modellistica e di distinguere famiglie diverse di teorie repubblicane. Hanno proposto in particolare di distinguere il repubblicanesimo di Machiavelli dal repubblicanesimo di un Guicciardino e di un Harrington. Come noto, il repubblicanesimo di Machiavelli assume Roma a modello politico e attribuisce un ruolo positivo ai conflitti politici che si mantengono entro certi canali istituzionali. Machiavelli sostiene non solo che la disunione della plebe del Senato fece libera e potente quella Repubblica, ma più in generale considera le divisioni che senza sette e senza partigiani si mantengono come condizioni del permanere della libertà nelle repubbliche. I secondi, autori come Guicciardini e Harrington, escludono radicalmente i conflitti dalla fisiologia della Repubblica. Non considerano affatto esemplare la tumultuaria Repubblica romana, ma eleggono a proprio modello politico Venezia, la Repubblica, la città del governo stretto. Queste differenze, mi sembra, che rinvino a differenze più profonde e strutturali. Si può distinguere, nell'ambito del pensiero politico moderno, due tipi o due gruppi di teorie repubblicane. Un gruppo di teorie che chiamerò machiavelliane e un gruppo di teorie che per comodità chiameremo non machiavelliane. Le prime, le teorie machiavelliane, i pensatori che si mettono nella prospettiva di Machiavelli attribuiscono un ruolo positivo ai conflitti politici che si mantengono entro certi canali istituzionali. Le seconde, le teorie che si mettono nella prospettiva di un Guicciardino e di un Harrington, sono portate a escludere il conflitto politico dalla filiologia del corpo politico. Le prime non propongono una nozione sostantiva di bene comune, le seconde ritengono che debba esistere una nozione di bene comune condivisa da tutti i cittadini. Le prime vedono emergere l'ordine politico dal conflitto, le seconde delineano un ordine politico che esclusi i conflitti e in qualche modo da sempre fissato. Le prime, come già ho suggerito, assumono come modello Roma, città della feconda disunione tra la plebe e il senato, le seconde Venezia, città del governo stretto. E con questo direi che di aver fornito un primo quadro sulle teorie politiche repubblicane e messo in evidenza come almeno una famiglia di teorie repubblicane, quella che si rifà alla riflessione di Machiavelli nei discorsi, è una famiglia che pregia, che cerca di coniugare vita della Repubblica e disunione, vita della Repubblica e conflitto. Vengo ora alla seconda parte del mio contributo, quella dedicata al repubblicanesimo contemporaneo. Posso cominciare con l'osservare che se la discussione sul repubblicanesimo negli anni 60 era nata in ambito storiografico, si è andata spostando negli ultimi due decenni sempre più in campo teorico-politico o filosofico-politico. La costellazione del repubblicanesimo si configura così come molto articolata. Forse è meglio riconoscere che esistono vari repubblicanesimi contemporanei, molto diversi gli uni dagli altri, per ricostruzioni storiografiche e tesi di fondo di carattere normativo. Si va da John Pocock a Quentin Skinner, di Michael Sandel a Philip Pettit, da Claude Lefort a Miguel Abensur. Pensatori diversi si sono misurati con l'eredità di Machiavelli, hanno identificato alcune idee chiave che in varie forme hanno ritenuto ancora feconde per affrontare i problemi dell'oggi. In questa variegata costellazione di storici, teorici, politici e filosofi, vi sono in particolare alcuni pensatori, non tutti, che hanno riproposto e riformulato il tema machiavelliano dell'inevitabilità e della produttività dei conflitti. Ma vorrei suggerire fin da ora che non è affatto casuale che molti pensatori siano ritornati a leggere Machiavelli, meglio, questo Machiavelli, per far fronte alle sfide del presente. Non è casuale che quando il progetto politico moderno, incentrato sulle categorie di Stato, di sovranità, di rappresentanza, sembra mostrare la corda e sembra essere entrato in una crisi strutturale, non è casuale che si ritorni ai testi di Machiavelli, che sviluppano prospettive per molti versi estranee al progetto politico moderno. Le tesi del Machiavelli sul ruolo delle disunioni nella vita politica e sul rapporto tra conflitti e forme giuridiche continuano dunque a inquietare i contemporanei. Posso soffermarmi questo pomeriggio solo su due autori tra quelli che hanno ripreso il tema machiavelliano dell'inevitabilità e della produttività dei conflitti. Sono due autori appartenenti a contesti culturali diversi, rispettivamente il contesto culturale francese e quello anglosassone. Si tratta di Claude Lefort e di Philippe Pettit. Dedicherò ad ognuno di essi poco più di un cenno. Si tratta soltanto di suggestioni per un'ulteriore ricerca. Prima di tutto qualche parola su Claude Lefort. Claude Lefort, va ricordato, che è l'autore di un'importante opera su Machiavelli, Le Travail de l'œuvre, Machiavelli, apparsa nel 72, un'opera di più di 700 pagine e pertanto mai tradotta in italiano. Si tratta di una raffinata analisi, tanto di una raffinata analisi della storiografia su Machiavelli, da Francesco De Santis a Cassirer, da Ritter ad Antonio Gramsci a Leo Strauss, quanto di un saggio interpretativo sulle strutture concettuali dell'opera machiavelliana. Secondo Claude Lefort, il contributo fondamentale di Machiavelli consiste nel carattere irriducibilmente conflittuale della politica. Se la politica classica considera la stasis, la discordia, un male da evitarsi, Machiavelli scopre nell'opposizione di due desideri antitetici, quello dei grandi di dominare e quello del popolo di non essere dominato e di vivere libero, nei due umori, l'elemento costitutivo dello spazio politico e sociale. A differenza di Karl Marx, Machiavelli ha compreso che il conflitto non è superabile. Non ci sarà una società senza conflitto. Il conflitto per Machiavelli fu la risorsa principale del dinamismo della Repubblica Romana. Ed il conflitto è la fonte stessa di quella che Lefort definisce l'invenzione democratica. Lefort sostiene che la società democratica si istituisce, e qui cito, soltanto in virtù della sua divisione. Meglio, la società democratica esiste e si mantiene soltanto grazie alle sue divisioni e al conflitto. E da questa prospettiva machiavelliana che Lefort ripensa l'opposizione tra democrazia e totalitarismo in una serie di studi, dall'Invention démocratique a Écrire les preuves du politique, in cui vengono pubblicati non a caso anche importanti saggi sulla tradizione repubblicana moderna. Dunque, per Lefort, la democrazia non è soltanto una specifica forma di governo, bensì più radicalmente è una modalità di organizzazione della società che riconosce al proprio interno la legittimità del conflitto. Al contrario, il totalitarismo si definisce, si presenta come quella modalità di organizzazione della società che procede ad una potente negazione del conflitto, mettendo in atto una logica identitaria e di totale dominio nei confronti del reale e delle sue differenze. Non posso soffermarmi oltre su Lefort, vorrei spendere alcune parole su Philippe Pettit, che è stato indiscutibilmente sulla sua opera Republicanism, Theory of Liberty and Government, che è stata un'opera del 97 che ha segnato il dibattito degli ultimi 10 anni in ambito anglosassone e che ha avuto anche qualche ricaduta politica, nella politica di tutti i giorni. Philip Pettit è diventato il consigliere di Zapatero, ad esempio. Ma ovviamente noi non dobbiamo giudicare delle teorie politiche in base alle loro ricadute, delle dubbie ricadute sulla politica di tutti i giorni. Una parola su Pettit dunque. Pettit è un filosofo politico di formazione analitica, che per lungo tempo si è occupato di teorie della giustizia, di teorie dell'agire razionale, di teorie dei giochi, di questioni di metaetica e di etica pratica. È un filosofo però che, spinto dai suoi interessi teorici relativa ad esempio al problema della giustificabilità delle pene o relativa al problema della giustizia, è un filosofo che, spinto dai suoi interessi politici ed in particolare dal problema di individuare una definizione convincente di libertà, ha incontrato la tradizione repubblicana e ha compiuto un lungo viaggio in quella che una volta veniva chiamata la storia delle idee, per identificare i tratti salienti della tradizione repubblicana e per riproporli nel dibattito contemporaneo. Sulle orme di Skinner, Pettit ritiene che il concetto di libertà, fatto proprio dai pensatori repubblicani, sia il primo aspetto della loro riflessione da riportare alla luce e riformulare per le sfide dell'oggi. Pettit è convinto che i pensatori della tradizione repubblicana abbiano elaborato un concetto di libertà non riconducibile alla classica dicotomia resa celebre da Isaiah Berlin: libertà negativa, libertà positiva, libertà da, libertà di. Pettit sostiene che i pensatori repubblicani hanno delineato i tratti di un originale terzo concetto di libertà, per il quale la libertà non è vista come assenza di interferenza, ma come assenza di dominazione da parte di altri. Vediamo allora proviamo a soffermarci su questa nozione di libertà come assenza di interferenza. Come assenza di dominazione, ovviamente. Pettit ricorre a sottili ragionamenti per chiarire la differenza tra il pensare alla libertà come assenza di interferenza e il pensarla come assenza di dominio, quindi tra la concezione liberale e la concezione repubblicana della libertà. A suo giudizio, il giudizio di Pettit, si è sottoposti a dominio quando si è soggetti alla volontà arbitraria di un altro, alla sua interferenza arbitraria. L'altro può però decidere per lunghi periodi di non interferire affatto. Si può così essere sottoposti a forme di dominio senza, per lungo tempo, subire interferenze dirette. La concezione repubblicana della libertà come assenza di dominio tiene conto non solo delle differenze, delle interferenze attuali, ma anche delle interferenze potenziali. L'ideale repubblicano della libertà non si propone semplicemente di eliminare ogni interferenza attuale, ma intende mettere al bando tutte le potenziali interferenze di carattere arbitrario. Facciamo una serie di esempi per capire che cosa Pettit abbia in mente. E prendo i suoi esempi. Pettit si sofferma su alcune relazioni di dominio. Il marito che può picchiare la moglie, ma non lo fa ogni sera. Il datore di lavoro che in contesti non sindacalizzati può licenziare il lavoratore a suo piacimento, anche se non ricorre a questa misura, per lunghi periodi. L'insegnante che può ingaggiare i suoi allievi per le più insignificanti ragioni, anche se spesso si trattiene dal farlo. Tutte queste, il marito, il datore di lavoro, l'insegnante, sono situazioni o relazioni di dominio. Coloro che sono sottoposti a queste relazioni di dominio non godono della libertà come assenza di dominazione, perché sanno che un giorno l'interferenza potenziale può diventare interferenza attuale. In queste situazioni, dunque, un soggetto ha un potere assoluto di interferenza arbitraria sugli altri. Di fronte al potere che pratica il dominio, la libertà repubblicana viene configurata da Pettit come una risorsa, dice, anti-power, freedom as anti-power, dice Petit, è la formula a cui Petit ricorre per sintetizzare i caratteri salienti della libertà propugnata dai repubblicani. La libertà, come non interferenza, che si preoccupa solo di evitare le interferenze attuali, ma non si interroga sulle interferenze potenziali, la libertà sostenuta dai liberali, lascia, secondo Petit, l'individuo esposto ad una precaria contingenza, mentre la libertà dei repubblicani, la libertà come assenza di dominazione, suo giudizio, offre al singolo maggiori garanzie, gli consente di vivere in una condizione di sicurezza. Ancora, la libertà come non interferenza può essere compatibile con l'umiliazione istituzionale di un individuo libero, mentre la libertà come assenza di dominio esclude tutte le forme di umiliazione istituzionale e restituisce al singolo quello che Petit chiama il suo onore. La teoria repubblicana della libertà, così come viene presentata da Petit, si configura dunque come una teoria molto più esigente sul piano sociale delle teorie liberali, che si limitano a perseguire la non interferenza. Ma non posso soffermarmi qui oltre su questi aspetti, preferisco prendere in esame il modo in cui Petit presenta l'insieme delle istituzioni che a suo giudizio si possono far derivare da questa concettualizzazione, da questa tematizzazione della libertà. Quello che Petit propone non è un repubblicanesimo che dà spazio alla partecipazione politica diretta, ma piuttosto un repubblicanesimo che si preoccupa di predisporre le garanzie costituzionali, gli artifici istituzionali, perché venga preservata la libertà come assenza di dominio. Quindi non un repubblicanesimo della partecipazione politica diretta. Su questo punto Petit insiste a più riprese, dice ad esempio: sebbene la tradizione repubblicana riconosca valore e importanza alla partecipazione democratica, non la reputa però un valore fondamentale. La partecipazione democratica, sostiene, può essere essenziale alla Repubblica, ma solo in quanto indispensabile per promuovere il godimento della libertà, intesa come non dominazione, non per via delle sue specifiche indipendenti attrattive. E allora prendiamo in considerazione l'insieme di garanzie costituzionali che Petit, sui quali Petit si sofferma nella seconda parte del suo libro, quelle garanzie costituzionali a suo giudizio necessarie per consentire la vita nella Repubblica di una libertà come assenza di dominio. Ora, dobbiamo riconoscere che le garanzie a cui egli in prima istanza ricorre sono le garanzie tipiche degli stati costituzionali di diritto. Si va dalla richiesta che il governo operi per leges e sub lege, alla previsione non solo della canonica separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, ma anche alla delineazione di altre forme di distribuzione del potere. Quel che è interessante però è che Petit riconosce che anche con questo genere di procedure e di artifici istituzionali vi sarà sempre un margine più o meno ampio di discrezione nell'operato del governo. Per evitare che questo margine di discrezionalità sia fatto valere contro gli interessi e le scelte del popolo, è a suo giudizio importante introdurre delle possibilità istituzionale di contestazione dell'operato del governo. Emerge così, accanto all'idea della libertà come non dominazione, un'altra nozione chiave della sua proposta politica: contestability, la possibilità di contestazione dell'operato del governo. Petit propone e delinea l'ideale di una democrazia basata non su un presunto consenso dei cittadini, ma piuttosto sulla possibilità da parte del popolo di contestare qualsiasi provvedimento governativo. vincolo costituzionale contestatorio democracy sono dunque necessari per consentire il pieno dispiegamento della libertà come senso di dominio. L'enfasi di Petit cade più sul momento della contestazione che su quello del consenso. Se si guarda alle teorie, al panorama delle teorie democratiche sviluppate negli ultimi 10 o 15 anni, soprattutto in ambito tedesco e anglosassone, la scena sembra essere occupata in gran parte dalla teoria della democrazia deliberativa. Petit conosce perfettamente queste riflessioni, ma se ne distanzia e sostiene in sostanza che se è importante che le decisioni siano prese a seguito di ampio dibattito, che il decision making sia debate based, che la decisione sia a seguito di un lungo processo di deliberazione, questa è solo una premessa. La deliberative republic appare il semplice presupposto della democratic contestability. Il suo accento, la sua enfasi cade più sul momento della contestazione legittima che su quella della deliberazione democratica, con i suoi luoghi, le sue apposite procedure. Un ultimo elemento merita di essere menzionato a proposito di Petit, in relazione alla pratica della contestazione legittima. Va ricordata la sua sottolineatura, il suo richiamo alla vigilanza, che a suo giudizio deve essere mantenuta sulle azioni delle autorità. Petit scrive: «I normali cittadini devono farsi carico di quell'eterna vigilanza che costituisce il prezzo della libertà repubblicana». Ecco, l'eterna vigilanza costituisce il prezzo della libertà repubblicana. La vigilanza repubblicana tesa a mantenere su chi vive le autorità, la vigilanza pronta a trasformarsi in contestazione è forse una delle facce della virtù civica, di quel senso civico che è necessario alla sopravvivenza della Repubblica Democratica. E forse non è sbagliato leggere in questa nozione di una cautela, possibilità di contestazione da parte dei cittadini, la riformulazione dell'idea chiavelliana del popolo come guardia della libertà, e riconoscere più in generale che anche per Petit la libertà si configura come il risultato del conflitto. Passo ora al mio terzo punto, alla terza parte del mio contributo. Vorrei partire da un rapido sguardo alla crisi delle democrazie contemporanee. Vorrei partire da un apparente paradosso. Da un lato la democrazia ha trionfato in un gran numero di paesi del mondo. Come ha avuto modo di osservare Robert Dole, nella seconda metà del XX secolo il mondo ha sperimentato un mutamento politico straordinario e senza precedenti. Tutte le principali alternative alla democrazia sono scomparse, si sono trasformate in forme centriche o residuali o si sono serragliate nelle ultime roccaforti. Questo era Dole. Quella che Huntington ha chiamato la terza ondata di democratizzazione ha avuto inizio nel 1974 con la caduta del regime autoritario in Portogallo e ha conosciuto il suo epilogo con il crollo dei regimi comunisti nei paesi dell'Europa dell'Est e nell'Unione Sovietica. Dunque, la democrazia da un lato ha conosciuto i suoi trionfi. Non vi è uomo politico o regime politico che non voglia dirsi democratico. Abbiamo assistito negli ultimi due decenni ad un vero processo che potremmo chiamare di sacralizzazione della democrazia. Nel contempo, nella cruda realtà dei fatti, nei concreti meccanismi istituzionali del suo funzionamento, troppi dei presupposti essenziali della democrazia appaiono oggi profondamente scossi da processi di natura insieme politica, sociale ed economica, sia a livello dei singoli stati sia a livello internazionale. Ad una democrazia trionfante a livello ideologico e teorico-politico si affianca una democrazia usurata, degradata, svuotata a livello istituzionale. Democrazie senza democrazia, ha intitolato un suo libro in cui cercava di dar conto di queste trasformazioni uno storico come Massimo Luigi Salvadori lo scorso anno. Da cittadini a sudditi, la cittadinanza politica vanificata, a sua volta posto come titolo di un suo lavoro Danilo Zolo un paio di anni prima. La democrazia, nata per consentire a tutti i cittadini di essere partecipi delle decisioni di chi esercita il potere, o quantomeno di influire su di essi in maniera non soltanto esteriore, ha prodotto un sistema in cui la cosiddetta sovranità popolare si trovasse profondamente mortificata e largamente svuotata. Se questi processi di svuotamento della democrazia reale sono presenti in tutte le esperienze politico-istituzionali occidentali, e su di essi ritornerò brevemente, bisogna chiedersi a questo punto se troppi discorsi contemporanei sulla democrazia e dei suoi trionfi non si configurano come mera ideologia, nel senso tradizionale, come coscienza ingannevole, come discorso pubblico retorico privo di sostanza, ma strumento efficace nelle mani di chi è in grado di manipolare quelle masse popolari che sono pur sempre titolari, secondo la dottrina democratica, della sovranità. Norberto Bobbio, sul quale ha parlato anche qui Pierpaolo Portinaro, era solito contrapporre alla democrazia ideale, così come era stata concepita dai padri fondatori, la democrazia reale, che si era affermata in processi storico-istituzionali degli ultimi due secoli, ed era solito parlare delle promesse non mantenute della democrazia, tra le quali annoverava, da buon studioso di Mosca e Pareto, la persistenza delle oligarchie. Ora, io credo che sia opportuno lasciarsi alle spalle questa contrapposizione rigida tra democrazia ideale e democrazia reale e guardare in particolare al tema della persistenza delle oligarchie in maniera nuova e diversa. Si tratta di riconoscere che non soltanto siamo di fronte a quelle oligarchie tematizzate già da Gaetano Mosca quando proponeva la sua teoria della classe politica o da Vilfredo Pareto quando delineava la sua teoria dell'élite, ma siamo di fronte a nuove oligarchie emerse dalle trasformazioni sociali e istituzionali degli ultimi decenni. Ne menziono una sola. I processi di globalizzazione degli ultimi vent'anni hanno portato alle formazioni di nuove oligarchie che guidano l'economia globalizzata e hanno espropriato largamente stati, governi e parlamenti di loro essenziali poteri, in primo luogo sulle decisioni politiche. Sulle decisioni economiche e politiche. I politologi, poi, si sono soffermati a lungo a delineare l'emergere delle nuove oligarchie che si muovono al di qua e al di là dei confini degli stati, così come si sono interrogati sui mutamenti delle oligarchie tradizionali. All'interno dei singoli stati, in particolare, si è assistito alla crisi dei partiti di massa, di base ideologica, e alla formazione di partiti più leggeri che si vogliono posti ideologici. Nella realtà istituzionale questi partiti sono diventati sempre più autoreferenziali, hanno in molte esperienze dato vita a nuove e ristrette oligarchie. Non casualmente si è sostenuto che in molti contesti i politici hanno dato vita a una vera e propria casta, ma su questo tema non vale la pena di spendere altre parole. Ora, se riprendiamo il tema delle oligarchie, il tema della democrazia in maniera sistematica, e se partiamo dal presupposto che l'oligarchia è il regime del potere monopolizzato, concentrato nelle mani di pochi, e che la democrazia è il regime del potere diffuso tra tutti, o almeno tra il maggior possibile numero, quale conclusione dobbiamo trarre dal fatto che la democrazia reale genera al suo interno sempre nuove oligarchie? Non credo che sia utile parlare di promesse non mantenute della democrazia. Mi sembra più interessante riconoscere con sguardo realistico la presenza di sempre rinnovata delle oligarchie. Credo che uno sguardo realistico sulla continua rinascita di nuove forme di oligarchie ci debba spingere a concludere che la democrazia è un sistema di governo perennemente in crisi, che l'essere in crisi della democrazia è per così dire la sua condizione naturale, sempre insidiata da oligarchie di vecchio e nuovo tipo. Ammettere l'illusorietà della sconfitta definitiva delle oligarchie e riconoscere lo stato di crisi permanente della democrazia non significa però che non si debba fare i conti con le oligarchie, che non si possa operare per ridurne il peso e la presa, che non si possa combatterle e con ciò stesso tentare di estendere la democrazia. La democrazia, insomma, va forse pensata come conflitto perenne per la democrazia contro le oligarchie sempre rinascenti al suo interno. La democrazia, cerco di dire, non è un regime consolidato, assestato, sicuro di sé, dove c'è consolidamento, assestamento, sicurezza del sistema di potere, lì in realtà c'è oligarchia, anche se in alcuni casi sotto smentite spoglie democratiche. La democrazia invece è inseparabile dal conflitto e forse la democrazia può essere pensata come un regime in cui si creano nuovamente, continuamente le condizioni della democrazia. È un regime della possibilità, dell'apertura, non della rassicurazione dell'assestamento. E quindi un regime del ricorrente conflitto contro le sempre rinascenti oligarchie. Ecco. Ora, se pensiamo alla democrazia nel tempo, in questo modo dinamico e conflittuale, in questo rapporto mal finito di tensione contro le rinascenti oligarchie, forse alcune suggestioni provenienti dalla tradizione repubblicana moderna e da alcune teorizzazioni repubblicane contemporanee, forse possono essere feconde. Io credo che possa essere feconda tanto l'idea machiavelliana, poi ripresa da Lefort, per la quale la comunità politica, il corpo politico, la repubblica, chiamatela come volete, o la democrazia è perennemente divisa e deve rimanere divisa, e il conflitto è una dimensione costitutiva, quindi della politica e in particolare dell'esperienza democratica. Così come credo che possa esserci d'aiuto la suggestione proveniente dalla riflessione anglosassone, dalla riflessione in particolare di Pettit, secondo la quale in democrazia momento importante non solo quello del consenso, ma quello della contestazione, ed in particolare è importante, accanto alla contestazione, il momento della vigilanza sull'autorità. Ecco, la mia impressione è che se pensiamo la democrazia in questo modo dinamico, pensiamo alla democrazia come esperienza in continua crisi, in continuo conflitto contro le risorgenti oligarchie, forse alcune suggestioni della tradizione repubblicana moderna e contemporanea possono essere di valore. E vi ringrazio.
Bene, noi abbiamo sentito la eccellente relazione di Marco Giauna, dalla quale emergono alcune cose che abbiamo già incontrato in altri contesti. Cioè, prima di tutto, la storia del pensiero politico è stata essenzialmente la storia del riflessione sul patrimonio antico, sul patrimonio di prestazioni intellettuali dell'antichità, con una variante parziale che è Machiavelli, il quale però a sua volta era non tanto che una riflessione sull'antico. Il grosso, se uno guarda il grosso del pensiero politico moderno, vede che in realtà il pensiero moderno è fatto da giuristi, è fatto da intellettuali che studiano l'antico, oppure da fanatici religiosi, fanatici in senso positivo, cioè persone che hanno rotto con con l'ordine gerarchico cattolico. E soltanto a cose fatte e molto tardi parte quello che noi chiamiamo pensiero politico moderno nella sua pienezza, cioè dei signori che nessuno prendeva davvero sul serio, come i grandi filosofi del razionalismo politico moderno, che sono stati definiti tali ex post. Questi hanno ribaltato l'orizzonte, hanno rovesciato il tavolo, hanno cambiato i paradigmi stessi del ragionamento politico, hanno inventato un modo nuovo di pensare alla politica, che è quello che ci è più familiare, è quello che è fondato sul diritto naturale soggettivo, non oggettivo, quello è vecchio, vecchissimo, su quello soggettivo, e sull'individualismo metodologico, cioè su un'idea del tutto sbagliata, sotto il profilo empirico, del tutto rivoluzionaria, sotto il profilo teorico, che la politica sia fatta da individui, e non da gruppi, corpi, classi. Vogliamo smontare l'orizzonte reale, non riconoscere in esso alcuna legittimità, guardare il mondo con gli occhi che ti dice il mondo non è quello che sembra, va avverato e rifatto. Questo che parte con i libri, parte con Leviatano sostanzialmente, e finisce con la rivoluzione francese, poi precipita nelle costituzioni continentali che mettono nero su bianco questa roba qui, cioè l'origine della politica è il popolo inteso come somma di individui, ciascuno dotato di diritti, e questo è il punto fondamentale. Esiste una pattuizione originaria che genera le istituzioni, le quali hanno come obbligo, come fine, quello di produrre la tutela e l'implementazione di quei diritti. Questo è il nostro modo, e lo chiamiamo ciò democrazia, più precisamente democrazia liberale, con forti correttivi costituzionali che sono stati introdotti nelle costituzioni scritte della seconda metà del XX secolo. Dentro questa cosa qui, appunto, si è sviluppata una serie di contraddizioni che rendono tutto ciò un orizzonte continuamente smentito. E al tempo stesso, e questo è importante, e al tempo stesso questo continua a essere di fatto l'unico orizzonte teoricamente disponibile per la politica, il pensiero politico può pensare quello che vuole, ma per una politica nutrita di pensiero questo resta l'unico orizzonte disponibile. Il che dimostra poi perché i paratologi negano la esistenza della crisi della democrazia, perché dicono che tutte le forme alternative alla democrazia sono state sconfitte, che è diventata democratica anche la Mongolia, questo vuol dire che la democrazia ha vinto, cioè che non c'è più discussione al riguardo. La democrazia è il prodotto finale della rivoluzione della strada del pensiero e delle istituzioni politiche. Non ci sono più fondamentalisti religiosi, il che mi sembra francamente eccessivo, non ci sono più fascisti, non ci sono più comunisti, c'è molto di gente che pensa che esistano ancora fascisti, che esistano ancora comunisti, ma insomma non, a livello di insulto, non a livello di considerare queste persone come portatrici di un'ideologia realmente concorrenziale rispetto alla democrazia liberale e costituzionale, quale può essere facilmente scritta in una Costituzione, abbastanza facilmente scritta in una Costituzione. Però non esiste il problema della crisi della democrazia. I nostri politologi con i quali io ho rapporti in qualche modo di lavoro, dicono che esiste la crisi nella democrazia, ma non la crisi della democrazia. Siccome non ci sono più, non c'è più Marcuse e non c'è più Carl Schmitt, cioè non sono più prospettive politiche praticabili, tutto quello che esiste nella democrazia, che può essere in buona salute o in cattiva salute, però c'è solo lei. Tutto quello che abbiamo sentito questa sera ci serve appunto per capire che invece il mondo è molto più vasto di quello, una volta tanto, di quello che pensino i politologi. Ecco, ci sono più cose tra il cielo e la terra di quello che pensi la tua politologia. Perché? Perché c'è tutta una serie di cose che sono nate, ci hanno quando la democrazia, come la intendiamo noi, non era ancora nata, cioè non era ancora concepita letteralmente, né concepibile. C'era la Casa Repubblicana. Prima che si stesse pensando all'individualismo razionalistico e contrattualistico, c'era il pensiero repubblicano, c'era la chiave di 150 anni prima di Hobbes, insomma. E pensare repubblicano è stata una bella scoperta, una bella invenzione di quel paio di signori di cui parlava Marco Genova, cioè Skinner e Pocock, che hanno scoperto ciò che in realtà avremmo dovuto sempre sapere, cioè che per l'appunto la democrazia nasce con il razionalismo politico moderno, padre della democrazia, nasce con Leviatano di Hobbes, che per esempio non di meno anche prima si era scritto di politica. Ecco, si è scritto di politica attraverso altre fonti e altre vie, che sono greche e latine, il motivo per cui Skinner e Pocock si sono atrocemente litigati, sul patrimonio greco, santo cielo. Cioè, è stata una delle due grandi grandi trasmigrazioni geografiche del patrimonio occidentale, no? Grecia e Roma, poi ci siamo impadroniti anche dell'area semitica, cioè quando abbiamo incorporato il cristianesimo, e poi abbiamo esportato tutto in America. Sai te? Anche questo dovrebbe essere cose abbastanza note, non di meno. E perché il modo di pensare, quella che non si chiamava democrazia, che nel mondo classico era una parolaccia, no, era il governo del popolo, inteso come la canaria, i poveri, i malnati, quelli che non hanno avuto l'educazione, che sono mossi solo dall'invidia e dal risentimento, sono facili fare dei demagoghi e fanno processi ingiusti contro le persone per bene. No, invece il primo testo politico occidentale, anzi, il primo testo di prosa greca è questa roba qui, cioè la Costituzione degli Ateniesi, dello Pseudo Senofonte, che è costruita sotto il dialogo fra il vecchio oligarca e un altro che gli fa la spalla, da cui emerge che la democrazia è proprio appunto la macchinazione dei cattivi contro i buoni, dei poveri contro i ricchi, degli ignoranti contro i colti, di chi non sa contro chi sa, di chi non è stato addestrato a governare contro chi è stato addestrato a governare. Bene, tutto ciò che era ben noto diventa politicamente, infatti ce l'ha detto Marco Genova, diventa politicamente importante, non solo storiograficamente, diventa politicamente importante perché nel frattempo dentro l'orizzonte dell'individualismo razionalistico moderno del quale si è lentamente sviluppata la democrazia intesa come Stato costituzionale di diritto, che è quella che noi crediamo tale sia, ecco, lì dentro è capitata una serie di disastri tali per cui le Costituzioni possono ben continuare a dire la sovranità appartiene al popolo, e tuttavia il popolo non sa nemmeno che cosa sia la sovranità, non la vede, quando per caso gli capita per le mani ne ha una paura terribile e la lascia cadere perché scotta. È vero che la democrazia da noi è diventata un cumulo di oligarchie sempre più tendenti al crimine e sempre meno trasparenti, è vero che di tutte le, diciamo così, di quell'ideale di umanesimo occidentale che è dentro la democrazia, cioè il sistema democratico è quello che permette alla libera fioritura dei singoli progetti di vita, di tutti quelli che escludono la violenza e il dominio, di tutto ciò non c'è rimasto niente, perché la libera fioritura della soggettività è qualcosa che non c'è, perché stiamo tutti molto attenti a non educarle nemmeno le soggettività, cioè si nasce essendo già votati alla massa e non alla Bildung. si nasce all'interno di un sistema che ci fa essere sempre e comunque dipendenti, ma nemmeno da persone, ma da entità impersonali. E questo è il fatto. Noi non vediamo mai il volto di chi domina, perché probabilmente non c'è. E questo è molto peggio che essere dominati da persone. Questo gli antichi non lo sapevano. Gli antichi erano dominati da persone, ogni tanto ne pigliavano uno, l'ammazzavano, era il tirannicidio. Noi oggi non sappiamo da che parte cominciare, perché non ci sono persone che ci dominano. Ogni tanto c'è una figura del dominio, un avatar del dominio, è infinitamente fungibile, cioè togliamo un altro, non è quello il punto. Una volta, quando ero ragazzo, tutto ciò si chiamava il sistema, ma sono parole che non si possono più dire perché sanno di francofortismo. Ebbene, nel repubblicanesimo è stata vista una riserva di senso, un assieme di possibilità per rivitalizzare le democrazie. Adesso, che tutto ciò abbia un senso o no, ne possiamo parlare, ma certamente sotto il profilo intellettuale ce l'ha, cioè va molto bene, mi trovo molto consenziente quello che ha detto Marco Gemma, cioè la democrazia non può essere interpretata come un ordine chiuso, perché tende già fin troppo a chiudersi. La democrazia è apertura dello spazio politico, non chiusura, e apertura dello spazio politico, fuori di metafora, vuol dire lotta continua contro le oligarchie, che vanno individuate prima di tutto, non è facile, che non sono la casta, perché quello è un falso scopo, come si dice in artiglieria, quello è il falso scopo, naturalmente il punto va è che questo conflitto anti-oligarchico deve avvenire all'interno, questo è il punto, perché se no si chiama un altro modo, se no si chiama populismo, che non a caso è un concetto in bilico, sempre in un pensatore che non è stato menzionato questa sera e che tuttavia ha a che fare con la tradizione repubblicana, perché interpreta anch'esso la politica come conflitto, anche se la sua derivazione della politica come conflitto è da Gramsci, solo è un Gramsci sostanzialmente non dialettico, cioè il Gramsci come lo leggono nel mondo anglofono. Anche se costui non è un anglosassone, ma è un brasiliano e si chiama Laclau, di fatto è di cultura anglofona, e lì Gramsci circola, e circola molto, e circola come pensatore del conflitto, non come pensatore dialettico in senso proprio. Circola come pensatore del conflitto da una parte, o come ipotesi di genealogia decostruzionistica delle categorie della politica occidentale in chiave postcoloniale, cioè Gramsci è all'origine anche degli studi rivolti alla provincializzazione dell'Europa, cioè giustamente, cioè il pensiero dialettico in mano a chi lo sa adoperare è un pensiero che smonta le contraddizioni, le apre, le fa vedere, no? E certamente la costruzione dell'intero apparato del sapere moderno è europeo, che non è neutro, perché dentro l'europeizzazione del sapere c'era la provincializzazione del resto del mondo. Allora, adesso che il resto del mondo sa leggere e scrivere, qualcuno se ne accorge, e come fa ad accorgersene? Deve adoperare uno strumento dialettico. Lo strumento dialettico è Fanon quando va male, perché è un po' troppo, come dire, semplice, e Gramsci quando va bene. Marx ormai è quasi non più letto perché è troppo difficile. Questa è una via di efficacia di Gramsci oggi. L'altra, un po' più semplice, è quella di leggere in Gramsci un signore che dimostra due cose. Primo, esiste, che a questo mondo esiste l'egemonia, e che l'egemonia non è oligarchia, è un'altra cosa, e che l'egemonia è il prodotto di un conflitto, è il momento di stabilizzazione di un conflitto precario, e che è comunque il conflitto la legge della politica. Queste cose Gramsci le aveva imparate a sua volta un po' da Marx e parecchio la croce, queste cose in meno agli anglosassoni, che hanno questa caratteristica di guardare a noi, al patrimonio della nostra cultura continentale, con occhi un po' diversi dai nostri, e allora vedono cose che noi non vediamo più, perché ci siamo troppo ovvi, in mano a loro con tutto ciò è diventato l'idea che il conflitto può essere adattato come correzione della corruzione della democrazia. Può andare bene. Basato un conflitto non dialettico, cioè questi non sono discorsi marxisti, dove si dice il conflitto esiste per arrivare dal momento in cui questo conflitto si manifesta e poi se a un certo punto si risolve. Questo era una teoria della negazione determinata, cioè esiste un solo conflitto strategico. In questi contesti, invece, il conflitto ha una dimensione quasi metastorica, cioè c'è sempre conflitto. C'è sempre conflitto. Ci sono sempre anarchie, avete sentito, c'è sempre conflitto. Può essere che sia molto più, come dire, realistico questo, piuttosto che pensare a un conflitto strategico che risolve la storia. Dunque, il repubblicanesimo, letto con gli occhi dell'attenzione alla conflittualità all'interno della crisi dello Stato democratico, cioè che vuol dire all'interno dell'esperienza contemporanea di crisi del razionalismo politico moderno, crisi insuperabile tanto, perché il razionalismo moderno è sempre una manca al quadro dentro il quale tutto ciò si iscrive. Nessuno di noi avrebbe una Costituzione che non sia improntata ai principi del razionalismo politico moderno. Nessuno di noi ci starebbe dentro una risoluzione che non parla di diritti. Ecco, tuttavia il conflitto come motore di quelle fredde formule costituzionali che ormai si sono degradate in una realtà che non le rispecchia più in alcun modo, tutto ciò è il modo di validità e di efficacia del repubblicanesimo, che va preso molto sul serio, perché ripeto, ha una storia più lunga della storia della democrazia, perché sul repubblicanesimo hanno pensato quasi tutti i pensatori politici moderni, tranne i 4 o 5 rivoluzionari che da oggi in poi hanno detto ma basta con l'antichità, che cos'è questa farsa, per capire la politica bisogna essere Cicerone, basta. Bisogna essere dei geometri per capire la politica, non dei retori. Ma questo è un atto rivoluzionario che è pronto a rivoluzionare, che ha fondato un nuovo mondo dentro il quale noi siamo. Dopodiché, certo, c'è anche un altro repubblicanesimo, quello aristocratico Tuccoro, che diceva niente conflitto, poche storie. Il repubblicanesimo vuol dire che comanda qualcuno, un piccolo gruppo di persone che stanno ben attenti a che il potere non passi nelle mani di uno solo. Questo è il punto. Altrettanto attenti stanno che il potere non passi nelle mani del popolo. C'è il caso che noi possiamo definire oggi la nostra situazione parallela come il conflitto sulla forma del repubblicanesimo all'interno però di un sapere e di un apparato istituzionale che non è repubblicano, ma è figlio del razionismo politico moderno, cioè il repubblicanesimo del conflitto contro il repubblicanesimo dell'ordine, il repubblicanesimo anti-anarchico contro il repubblicanesimo oligarchico, potremmo anche dire tutto ciò. In ogni caso, quello che abbiamo sentito questa sera con la chiarezza che da tempo conosco e riconosco Marco Gemma, è stata una importante, molto importante, ci ho tenuto moltissimo che ci fosse un passaggio di questo tipo, un molto importante complemento rispetto al discorso sulla democrazia, che non può essere fatto parlando soltanto del fatto che la democrazia è, come dire, il bene che ha sconfitto il male, l'individualismo che ha sconfitto l'autoritarismo, lo Stato sociale che ha sconfitto la miseria e l'ignoranza. È vero, ma è vero negli ultimi due secoli, siccome noi siamo un po' più vecchi degli ultimi due secoli, siccome il repubblicanesimo fa parte della nostra storia lungo periodo, siccome il repubblicanesimo è una delle matrici fondamentali del pensiero politico delle istituzioni degli Stati Uniti, appunto via Warrington, per cui se negli Stati Uniti ci sono il 97% dei cittadini porta le armi, lo dobbiamo al repubblicanesimo? Assolutamente, cioè il popolo è libero quando il popolo è in armi. Assolutamente, non si può spoliticizzare il popolo, non si può privare delle armi. Questa è una cosa che vediamo sotto gli occhi tutti i minuti e non ci si pensa bene. È una differenza radicale, nemmeno forse qualche frange liberal di qualche ateneo del New England pensa che sia giusto impedire che le armi vengano nelle mani dei cittadini. Ogni cittadino americano è abituato a pensare di avere il diritto di girare armato, perché un uomo libero, un popolo libero è un uomo in armi. Per noi, figli di Hobbes, queste sono delle sciocchezze retoriche pericolosissime, perché poi con le armi ci si fa male. Per un americano è politica, ma sul serio. Poi si può declinare in modo fascistoide, si può declinare in modo progressivo, ma insomma si può tentare di limitare il diritto a possedere le armi dicendo sì, però le devi portare in pubblico, le devi far vedere, non puoi avere le armi nascoste, ti impedisco di portare certe classi di armi, così, ma di fatto neanche questo si riesce a fare politicamente, ma comunque si potrebbe tentare, ma certamente dire, va bene, quell'emendamento che dice che i cittadini hanno il diritto di portare armi lo cancelliamo, questo qui prenderebbe 10 voti su 300 milioni di votanti, ecco. Il populismo in certe cose pesa anche oggi, in certe cose invece è talmente esterno ormai al nostro universo, che è l'universo di una civiltà di massa omologata e degradata, che può essere una forza di democrazia, sempre all'interno del quadro ormai solo teorico della democrazia liberale, costituzionale. Detto questo, ringraziando veramente Marco Gemma di averci presentato con tanta nitidezza questa complessa questione, perché voi avete sentito, il repubblicanesimo poi prende tante facce, per fatto erano quasi tutti repubblicani, ma qua ci sono i repubblicani che parlano della Repubblica degli Ebrei, quelli che parlano di Sparta, quelli che parlano di Atene, quelli che dicono no, la Repubblica buona è quella dei cristiani che sono diventati santi, cioè noi puritani, eccetera, eccetera. No, ce n'è infinita razza sotto razza, dopo averci dichiarato con tanta nitidezza il quadro della repubblicanesima, adesso vediamo se abbiamo domande, richieste di intervento o comunque commenti su questa brillante interpretazione della democrazia repubblicana. Lì c'è una.
Dunque, siamo partiti da questa triade, repubblicanismo, democrazia, conflitto. E appunto perché Machiavelliano era il popolo libero, il popolo armato, penso che noi siamo ad essere reticenti rispetto alla questione della vigilanza, perché un sistema articolato, anche in termini diciamo di ingegneria istituzionale e costituzionale, che consente tutta una serie di vigilanze in termini di enti, authority, eccetera, eccetera, di equilibrio di potere, ecco, questo è previsto all'interno dello Stato di diritto, in particolare della liberal democrazia. L'idea che ci possa essere cittadinanza, diciamo, vigilata, previsto e compatibile anche all'interno della concezione liberal democratica e in generale tutti i teorici diciamo della società civile. Però il repubblicanesimo è un'altra cosa, una cosa un po' diversa, ecco, rispetto a questo. Il concetto di virtù, abbiamo detto, è centrale. Il concetto di virtù ha a che fare con la facoltà del vero, cioè dell'essere uomo, quindi uomo che è capace di, come dire, di prendersi la sua responsabilità in termini di azione, e non possiamo, come dire, fare degli infingimenti. Questa azione in ultima istanza è prendere le armi al limite, non quotidianamente, non necessariamente, ma alla vita, e anche prendere le armi, cioè agire, cioè come dire, il diritto di far guerra, di far, come dire, nella scala conflitto, che non è solo un conflitto, come dire, messo a scena con striscioni o slavi nelle piazze, o conflitto, come dire, di pane, ma conflitto nel senso proprio del termine, no? Virtù, arete in greco, la facoltà di Ares, fare la guerra, insomma. Quindi se vogliamo stare all'interno di questa esame ormai crisi di democrazia degli elementi correttivi di Stato repubblicano, e io sarei d'accordo personalmente, però dobbiamo mettere in conto che allora avanti dobbiamo fare anche questo.
Mi riallaccio all'intervento del Signore, no? Penso che forse la vera soldata della Svizzera, che è un po' parlarne, anche se non vanno in giro armati, forse è la cosa più vicina al repubblicanesimo o anche alla democrazia. Io però personalmente dico che non è un paese che assomiglia appena appena alla democrazia della Svizzera, gli altri mi sembrano tutti stati fascisti più o meno, però insomma, all'incirca. Cioè, nel senso, tutti i bambini della vecchia, la gente non che fatto decide. Sulla faccenda invece delle armi, quella portata in tasca, io adesso ho un altro collega, esperto di Napoli, dove avevo capito, probabilmente, che la sua critica al fatto che la vita non appartiene a Dio, ma appartiene a me, quindi devo poter difendere la mia vita, i modi di produzione, la mia casa, eccetera, eccetera. Avrò capito male.
No, vede, il pensiero di Hobbes si divide in due, prima della cura e dopo la cura. Prima della cura è, come dicevi, si chiama stato di natura. Dopo che si è costruito lo stato, invece siamo noi, cioè vietatisti, non portare bene. Siccome dovete sposto su queste cose, non si sbaglia.
Ci sono altre due domande.
No, una curiosità, avevo già pensato a una cosa del genere quando il signore è intervenuto sulla Svizzera. No, io volevo sapere, possibilmente, gentilmente, mi diate un parere, tutte e due, sul fatto che gli americani si armano, d'accordo, però adesso non fanno più la guerra, prendono i mercenari. Cioè la Svizzera si difenderebbe da sola. Quindi in questa differenza, che mi pare una differenza notevole, anche rispetto alla guerra del Vietnam,
se i cittadini non fanno più la guerra, dice.
Come? Non fanno più la guerra i cittadini, cioè ci sono i volontari, cioè il cittadino non è più come il cittadino svizzero, come era ritenuto precedentemente quello che difende la patria. Infatti anche mi pare che nel Vietnam fossero tutti di leva quelli che andavano a fare la guerra, adesso non ci vanno più e vanno con tractor eccetera eccetera. Quindi se questo è il segnale di una, come io intravedo anche molto confusamente, di una decadenza.
Laggiù c'era almeno un intervento.
No, avrei un breve commento e una domanda. Il commento era che nell'ultima parte, in particolare della presentazione, mi sembrava che il conflitto come essenza della democrazia fosse ridotto a quello tra la democrazia e il risorgere delle oligarchie all'interno della democrazia, mentre mi sembrava dalle mie conoscenze di pensiero politico che vi siano molte altre forme di conflitto che definiscono il repubblicanesimo e la democrazia. Nel caso degli Stati Uniti che sono stati menzionati, mi sembra che addirittura si contempli una possibilità di conflitto tra istituzioni che rappresentano il popolo, ma in modo diverso, cioè il modo in cui il popolo è rappresentato dal Congresso, il modo in cui il popolo è rappresentato dalla Presidenza, e quindi anche all'interno della stessa sovranità vi sono forme di conflitto nel modo in cui il popolo si rappresenta in diverse istituzioni. ma la Madonna era anche accettato che il conflitto che definisce la democrazia è quello tra la democrazia e risorgere al suo interno delle oligarchie. La mia domanda sarebbe: che differenza c'è tra questo tipo di oligarchie, che in qualche modo nascono e si riproducono all'interno di un contesto democratico, e le oligarchie in contesti non democratici, perché ci sarà appunto una differenza nel modo in cui queste si riproducono, si legittimano e si difendono, se il contesto è diverso, se il contesto è quello democratico, il contesto invece non è affatto democratico.
C'è una domanda lì?
No, volevo dire questo, cioè mi sembra c'è conflitto e conflitto, cioè in un senso mi sembra che il repubblicanismo non sia confinabile in un confine solamente politologico, perché mi sembra che poi per una fine c'è una concezione morale, cioè quello che devono essere le caratteristiche dell'individuo nostro, cioè le caratteristiche che devono avere il cittadino per agire in una volta in conflitto dentro la democrazia. L'altro aspetto invece è quello che rappresenta cioè questo discorso del cittadino in armi, tutto sommato si deve parlare di religione, cioè nel momento in cui si dice basta farsi la guerra, c'è un'autorità che è garante della sicurezza di un uomo e che è monopolista della violenza. Ed è anche principio di rifiuto della violenza e della guerra. Kant, la pace universale e questo sviluppo, mentre invece che è stata contestata proprio negli ultimi anni con l'amministrazione Bush e i neocon, Kagan, Atene, Sparta, il popolo giovane, il popolo vecchio europeo che non sa più controllare la guerra, proprio perché è una fase di decadenza. Mi sembra che sia Kagan quello che ha scritto questo libro, che mi sembra, cioè da sapere se è in qualche modo collegato.
Non ci sono ulteriori domande, con due parole, io poi cediamo tutto il tempo invece della risposta.
Non rispondo a tutti, voglio solo dire una cosa, occhio all'uso delle armi, perché anche in Machiavelli, che pure non scherzava e parlava di Repubblica tumultuaria perché c'erano le distensioni e le calunnie, che voleva dire i deferimenti ai tribunali e gli esili, e c'era anche qualche ammazzamento, anche in Machiavelli c'è la critica radicale della guerra civile. La guerra civile è male. E infatti la guerra civile non a caso sorge quando il conflitto cessa di essere conflitto per il potere, sostanzialmente, cioè concorrenza molto aspra per il potere, e diventa di nuovo e malamente diventa concorrenza sulle cose, sui beni, cioè si economicizza. Quando con i gracchi si tenta la riforma agraria, e allora il popolo questa volta sbaglia, perché vuole dominare, non solo vuole non essere dominato, che va bene, ma vuole dominare, soprattutto vuole dominare prendendo le cose dell'avversario, invece che ridirigere il conflitto, dal conflitto sulle cose, che è quello più ovvio, al conflitto per il potere e la gloria, che è la virtù, torna al conflitto sulle cose. Disastroso errore, distruzione della libertà romana, inizio della guerra civile chiusa da quel farabutto di Giulio Cesare che crea la pace, certamente, al prezzo della libertà. Ma la guerra civile non è di per sé sinonimo di libertà. A me personalmente basterebbe che funzionasse la critica, non la critica delle armi, basterebbero le armi della critica, che esigerebbero un contesto di persone capaci di essere sensibili alla critica. Certo, se la critica a parole non serve più, ho notato che nemmeno la critica delle armi servirebbe più. A parte che, francamente, la critica delle armi produce effetti, chiamiamoli collaterali, diciamo altamente indesiderabili, ecco, e che non devono essere, credo, messi in conto. E c'è lo spazio del conflitto, anche immaginare il conflitto è sempre un conflitto istituzionalizzato. Dentro un'istituzione che non neutralizza completamente il conflitto, come ad esempio in Machiavelli il Tribunato della Plebe. Quello che credeva fosse il modo di funzionamento del Tribunato della Plebe, che non è certo la monopolizzazione della violenza legittima operata dallo Stato moderno, insomma. Per adesso di tutte le altre cose lascio rispondere al professore Marco Gemma.
Io ringrazio molto i cinque intervenuti, credo che non saprò rispondere adeguatamente ai loro interventi, proverò a offrire qualche considerazione, così come ringrazio il professor Carlo Galli per le sue osservazioni precedenti, fin troppo generose. Allora, direi così, comincerei dalle ultime parole del professor Galli. In Machiavelli vi è una precisa distinzione tra la fisiologia del conflitto e la patologia, o se volete tra le disunioni che mantengono libera la Repubblica e invece la guerra civile. Il conflitto si mantiene produttivo, il conflitto, dice Machiavelli, produce buoni ordini, vale a dire produce l'ordine costituzionale del Tribunato della Plebe e produce buone leggi, fin tanto che rimane sostanzialmente conflitto politico e non si rivolge alle cose. Come è stato detto, la legge agraria rappresenta la fine. Dall'altra, quando Machiavelli riflette sull'esperienza di Firenze, che è l'esperienza negativa, in cui il conflitto terminava con le uccisioni, eccetera, ecco, Machiavelli introduce un altro elemento. Dice, importante è che il conflitto non degeneri in sette partigiani. Cosa sono le sette partigiani? Quando si hanno individui di particolare ricchezza che possono crearsi una serie di partigiani, una serie di accoliti, ecco che la dinamica nella politica, nella Repubblica viene meno. Allora, prima idea. Il conflitto è per Machiavelli, così come per alcuni repubblicani, è una realtà importante, ma già Machiavelli era perfettamente consapevole che anche a Roma il conflitto in un certo momento degenerò, portò alla guerra civile, aprì le porte alla fine della Repubblica e al Principato. Quindi bisogna sempre ragionare avendo in mente, non facendo una teologia del conflitto, ma in qualche modo sempre con la consapevolezza drammatica del rapporto tra conflitto e guerra civile. Poi, mi sembra l'ultimo intervento, il penultimo, lei osservò che esistono molte forme di conflitto. Ovviamente esistono molte forme di conflitto. Qualche anno fa, in uno splendido articolo, Pizzorno cercò di delineare, Sandro Pizzorno, una tipologia dei conflitti. Distinse tra i conflitti squisitamente politici, i conflitti sociali e infine i conflitti sulla verità, i conflitti ideologici, religioso-ideologici. Ecco, se noi usiamo questa sua tipologia e ci chiediamo che tipo di conflitti aveva esperienza Machiavelli, di che tipo di conflitti aveva esperienza Machiavelli, aveva esperienza di conflitti sociali, aveva esperienza di conflitti politici e indirettamente non aveva l'esperienza moderna che poi avrà uno Hobbes dei conflitti teologici e dei conflitti sulla verità, in questo caso sulla verità di tipo teologica, no? Allora, di nuovo, il nostro problema è sempre chiederci, credo che questa sia una grande lezione bobbiana a cui rimaniamo fedeli, ogni concetto metta sempre davanti quale, poi un punto interrogativo, anche qui, quale conflitto. Allora credo che sia importante, e lo è stato, e lo è stato anche per tutti coloro che hanno ripreso negli ultimi 20 anni o 30 anni alcune prospettive del conflittualismo machiavelliano, è chiedersi quale conflitto, e credo che il punto sia il conflitto politico in situazioni democratiche. In situazioni democratiche è quello il conflitto di cui si dice che non verrà mai meno in sostanza, e che la democrazia è lo spazio del riproporsi continuo del conflitto contro l'oligarchia, ma anche perché lo spazio pubblico venga aperto continuamente a coloro che sono rimasti fuori da esso. Negli ultimi 30 anni, particolarmente Quentin Skinner, si è posto il problema, Quentin Skinner, a differenza di Pocock, si è posto il problema di come riutilizzare il repubblicanesimo alla fine del dibattito contemporaneo. E ha sostenuto che in particolare si può riprendere la nozione di libertà dei repubblicani. Ora, Skinner si è perfettamente reso conto che non si può riprendere tutto il patrimonio del repubblicanesimo classico, e ha sostanzialmente fatto un'operazione di taglio, di selezione di alcuni elementi che a suo giudizio vanno ripresi, e mentre si tratta di lasciar cadere, a suo giudizio, io ho seri dubbi che sia possibile questa operazione, altri elementi. Quali elementi sono problematici? Ovviamente quello che hai posto in evidenza. La virtù è la caratteristica del vir, appunto, dell'uomo che esercita la virtù tanto all'interno, diciamo così, delle vicende delle pubbliche, tanto nel prendere le armi all'esterno, no? È una virtù dell'uomo e non della donna, per esempio. Secondo, la Repubblica che si, anzi siamo già al terzo elemento, è una virtù che si esplica nelle armi, nella guerra anche. Secondo, è una virtù dell'uomo e non delle donne. Terzo elemento, qual è il modello della Repubblica per Machiavelli e per gli altri conflittualisti? Non dobbiamo nascondercelo, è la Repubblica che si espande. Il conflitto funziona perché porta all'espansione della Repubblica Romana. E questo è un elemento assolutamente inquietante che deve essere perfettamente tenuto presente. Allora, alcuni pensatori hanno ritenuto che si potesse selezionare nel patrimonio di concettualizzazioni del repubblicanesimo classico alcuni elementi lasciandone cadere altri. Io credo che questa operazione di selezione di alcune concettualizzazioni debba essere condotta con molta consapevolezza, non fingendo appunto che esistano altri aspetti, no? Che i modelli o il modello della Repubblica, per esempio, conflittuale apprezzata da Machiavelli, era una Repubblica espansiva, che creava un grande impero. Ancora due parole su Machiavelli da un punto di vista storico. Machiavelli è l'antichità, sì, però Machiavelli in fondo cosa rompe? Tanto con Aristotele e l'idea di Monoia greca, no? E l'idea della, che sia importante contro la stasis la concordia, sia l'idea ciceroniana vanamente riproposta da Dante a tutti gli umanisti della concordia ordinum. Quindi anche qui mi sembra che ci sia un elemento significativo, perlomeno di rottura rispetto al patrimonio classico. Un altro elemento mi sembra importante, che a me è sempre colpito delle tradizioni repubblicane, e l'attenzione alla storia. Ciò che Machiavelli pensa sempre la politica nel tempo, la politica nella storia, e quindi lì è in Machiavelli, ma anche negli altri pensatori repubblicani, sempre un'attenzione non soltanto alla creazione della politica, ma anche alla possibile degenerazione, alla corruzione della virtù, alla corruzione delle forme politiche, tanto che Machiavelli si pone il problema che noi chiameremo dare ritorno ai principi. Cosa si può fare in una repubblica corrotta? Come si può ritornare ai principi, vale a dire riassestarla? Noi diremmo in maniera totalmente inadeguata, ma per dare un'idea, una riforma costituzionale che rinnovi la vita repubblicana, no? Ecco, io credo che sia proprio questa attenzione alla storia e quindi alle dimensioni della corruzione dell'esperienza politica e delle forme politiche che ha portato i pensatori repubblicani a interrogarsi su quei processi che a loro che a molti di loro potevano apparire forme di patologie, forme di corruzione della vita repubblicana. Una nota sul problema delle armi. Ovviamente il problema delle armi è proprio perché l'uomo che partecipa alla Repubblica è colui che non soltanto esercita la virtù all'interno, ma la può esercitare all'esterno, può essere chiamato in guerra. È tipico di tutti i pensatori repubblicani la difesa della milizia, la critica degli eserciti mercenari e poi la critica degli eserciti permanenti. E sarà un portato della tradizione repubblicana moderna l'esercito, la leva obbligatoria nella rivoluzione francese, e in qualche modo possiamo anche misurare il ciclo, no? Il fatto che anche in Italia la leva non sia più obbligatoria, forse è anche segno di un consumarsi di un qualche cosa, però è solo un problema. Quel che è sicuro è che siamo di fronte, e l'osservazione sui contractors nella guerra in Iraq è estremamente interessante. Siamo di fronte a delle dinamiche per le quali anche lo Stato contemporaneo sembra che si definiva in primo luogo come un monopolio della forza, che deteneva in primo luogo il monopolio della forza, sembra rinunciare ad alcune sue prerogative. Allora andiamo, quando stiamo cercando di comprendere le patologie del nostro presente e le crisi delle forme statuali presenti, ecco, sicuramente assistiamo ad una ridefinizione delle linee di pubblico-privato. Ridefinizione delle linee che avviene anche in un fenomeno significativo come il monopolio della forza. Per cui, se volete, prendete l'esperienza di Israele: abbiamo nei territori occupati delle forme di gruppi armati che difendono i comuni, o dall'altra abbiamo in Iraq gli Stati Uniti che cedono a privati alcuni elementi. E anche su questi spostamenti del limite della linea di confine pubblico-privato credo che si debba pensare. Una nota sulla vigilanza. È ovvio che l'idea di vigilanza, lei diceva, è propria anche, o perlomeno può essere compresa anche all'interno di prospettive liberal-democratiche, così diceva? Questo è vero, questo è vero. Io credo che le teorie repubblicane vadano considerate come un elemento di stimolo, di problematizzazione e di selezione in qualche modo, di categorizzazione e concettualizzazione presenti anche in alcune teorie liberal-democratiche. Quali, no? Perché molti, negli ultimi 10 anni, si è obiettato che anche partendo da una certa teoria rossiana, che anche partendo da alcune elaborazioni di quel genere, si può arrivare ad esiti, per esempio, si può arrivare ad una nozione più ricca di libertà, si può arrivare a pensare la libertà in maniera più esigente, così come la pensa per esempio Petit. Credo che questo sia vero, dall'altra credo che però sia estremamente utile mantenere l'idea delle diverse architetture concettuali e pensare le esigenze poste dalle diverse architetture concettuali, no? Non credo che sia utile, non credo che sia utile l'opera che alcuni tentano di sovrapposizioni di famiglie diverse, no? Di famiglie teoriche diverse al fine di elaborare una teoria democratica più radicale o più esigente. Ma con questo non mi sembra di aver nulla d'altro da aggiungere, non mi resta che ringraziarvi dei vostri suggerimenti che mi faranno pensare.
Allora, noi adesso abbiamo una lunga pausa e il prossimo appuntamento, al quale vi pare di non mancare perché è estremamente importante tanto l'oratore quanto l'oggetto, è 8 aprile, parlerà il professore Maurizio Ferranti, che è un giurista, uno storico del diritto, parlerà su Piero Calamandrei, cioè uno dei pochi pensatori democratici che abbiamo avuto in questo paese. Ciao caro, vi ringrazio ancora per la vostra presenza, buonasera.
Grazie.